Ciao, io sono Marco.
Und ich bin Amanda.
E questo è Parliamone.
Der Podcast vom Infopoint des Jugenddienst Meran. Wir sprechen Themen an, über die wenig gesprochen wird. Wir reden mit Expertinnen und Menschen mit Erfahrungen und Leidenschaft, die einen wichtigen Beitrag leisten, die uns inspirieren, uns neue Sichtweisen mitgeben oder neue Wege aufzeigen können.
Nella vita di tutti i giorni ci sono momenti in cui non stiamo bene e tutto ci pare sotto sopra. Non distogliamo lo sguardo e parliamone. Quanto è importante parlare e confrontarsi sul tema della salute mentale. Oggi ne parliamo con Corinne Bertoncini, psicologa e coordinatrice del Centro per Ragazzi Audiolesi di Bolzano. Ciao Corinne.
Ciao Marco.
Tra l'altro Corinne, tu devi sapere che oggi sarai la nostra cavia, perché appunto questa è la prima puntata, è la puntata di prova, la puntata pilota, quindi sentiti molto agitata, noi siamo agitatissimi ovviamente, Amanda ed io, però, no scherzo ovviamente, e io direi di iniziare subito arrivando al sodo, quindi con la prima domanda che rompe un po' il ghiaccio e imposta anche il tema del podcast di oggi. Cosa significa salute mentale e perché è importante parlarne? Prima parte della domanda. E perché è importante che se ne parli anche se non sei direttamente dentro nel tema come professionisti, come addetti al lavoro?
Ok, allora, beh, innanzitutto partirei da una definizione generica, cioè quella che usa anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, no? Che cos'è la salute mentale? È uno stato di benessere psichico che consente alle persone di far fronte agli stress della vita, di realizzare le proprie capacità e di imparare a lavorare bene e di contribuire anche alla propria comunità. Questa è un po' una definizione generale. Però perché è importante parlarne? Innanzitutto direi perché la salute mentale è un diritto umano, ok? È un diritto fondamentale e è di grande importanza non solo per il proprio sviluppo personale, cioè della singola persona, ma anche per quello comunitario e socio-economico. Inoltre credo sia utile discutere di salute mentale, specialmente tra i non addetti ai lavori, perché spesso la maggior parte delle persone associa la parola salute e benessere più a un concetto di cura del corpo e del proprio organismo, mentre credo ci sia ancora molta strada da fare per sensibilizzare alla cura del proprio stato mentale ed emotivo.
Certo.
Ok. E questo perché? Perché penso che esistano ancora molti pregiudizi rispetto a rivolgersi a un professionista della salute mentale, per esempio. E mi pare che specialmente nelle generazioni meno giovani, che sono state sensibilizzate meno verso il tema, ci siano delle credenze, no? Con cui queste persone sono cresciute. Come ad esempio che lo psicologo è per i deboli e bisogna farcela da soli. Invece ci vuole coraggio a chiedere aiuto, a voler mettersi in gioco per cambiare le cose, specialmente quando non funzionano più e non stiamo bene.
Importantissimo. E tra l'altro appunto sono discorsi che si sentono e si risentono, anche tra i giovani, però come dici te magari appunto c'è il tema è entrato di più nel linguaggio comune. Adesso Amanda c'ha una domanda
sì.
Bestiale da farti.
Super bestiale. No, Corinne, noi ci conosciamo e so che tu ti occupi di tante cose. In più stai concludendo il tuo percorso di studi per diventare psicoterapeuta. Ma è proprio necessario essere del mestiere per poter essere veramente d'aiuto per chi ci sta attorno?
In realtà penso che ci siano modi diversi per poter dare aiuto agli altri e ognuno può dare il proprio contributo, secondo la propria sensibilità, le proprie capacità ed esperienze. Per esempio, se c'è una persona a noi vicina che sembra stia passando un brutto momento, per aiutarla e sostenerla può essere utile fornire un ascolto non giudicante. Come? Innanzitutto evitando comparazioni e generalizzazioni, ok? Cercando di dimostrare comprensione, presenza e interesse. E facendo sentire il nostro affetto, anche con piccoli gesti. A volte non serve molto, anche solo dire sono qui, ok? Stare fisicamente vicino, se non si può fisicamente, insomma, farlo capire.
Far sentire la presenza.
Sì, sì, non servono molte parole. Cosa molto importante è non far sentire l'altro sbagliato, ok? O in colpa per quello che è, per quello che esprime, rispettando i suoi tempi e confini, senza essere invadenti, esserci, ma nella giusta dose, ecco. E, un'altra cosa che mi viene in mente sono le frasi comuni, no? Che diciamo agli altri per tirarli su. A volte abbiamo le migliori intenzioni, però il messaggio che diamo può non andare nella direzione che speriamo. E faccio un esempio concreto?
Sì, sì, volentieri.
Ok. Quando vediamo una persona giù di morale, magari la vediamo e diciamo, ma come? Sei ancora triste? Ma dai, succede a tutti, cosa vuoi che sia? Andrà tutto bene? Ma dai, è una vita bellissima, cioè, che problemi ti fai, no? Però frasi così possiamo pensare che mostrino vicinanza e magari pensiamo di motivare l'altra persona, no? A riprendersi. Però in realtà in alcuni contesti queste frasi possono risultare un po' sminuenti e giudicanti. Quindi se vogliamo mostrare comprensione e accoglienza a una persona che soffre, sarebbe forse più utile usare frasi un po' più neutre per avvicinarci all'altro. Come per esempio, che cosa posso fare per te? E cosa pensi potrebbe esserti d'aiuto? Le persone a volte, se si sta vicino e poi le si lascia pensare, a volte si conoscono e a volte riescono anche a trovare da sole una risposta, hanno solo bisogno un attimo di appunto qualcuno accanto.
E di aprirsi, di potersi aprire.
Sì.
Guarda, tu hai già iniziato a dare qualche spunto concreto e quindi io andrei avanti in questa direzione. In che modo, diciamo, tu incontri tanti giovani, da quello ho capito, sei anche coordinatrice del centro per ragazzi audiolesi qui a Bolzano. Quali sono anche nel resto della tua vita professionale, i temi, le difficoltà che portano principalmente i giovani?
Ok, dunque è difficile scegliere dei temi in particolare, perché poi ogni persona ha dei pezzi diversi, una storia personale differente che influisce un po', insomma. Però la mia impressione personale, che non so se sia in linea con le statistiche, è che ci sia molta ansia legata alle prestazioni, sia per quanto riguarda la vita scolastica che per quella sociale. Ovvero diversi giovani possono temere di deludere i genitori o magari di essere diversi da tutti i coetanei e quindi hanno paura magari anche di essere rifiutati da quelli della loro età. In questo suppongo che i social media con cui la gente si confronta a volte non aiutino. Visto che sui social, sapete bene, si tende a mostrare la propria versione migliore, no?
Esatto.
A volte anche poco realistica, ok? E i giovani quindi rischiano di mettersi a confronto veramente con dei modelli di persone perfette e esempi che risultano irraggiungibili, ok? Nemmeno davvero esistenti. E ad ogni modo, la fortuna è che sui social si sta espandendo, non so se avete letto quelle classiche cose, hashtag body positivity e altre cose invece certo, legate alla salute mentale, no? Si espandono questi movimenti che vanno contro questa tendenza, no? Perfezionistica e troppo ideale, no? Per cui le persone invece cercano di mostrarsi per quello che sono, persino nei loro momenti difficili. E questo credo sia un ottimo passo. E se no, altri temi?
Ma più che altro adesso secondo me è interessante, dato che anche più si va in quella direzione un po' con le domande, anche in che modo è possibile riconoscere, è possibile intercettare questi cosiddetti campanelli d'allarme. Tu hai già parlato, sicuramente poi noi possiamo stare vicini alle persone che ci sono care, ma anche le persone con cui abbiamo una relazione base, con gli amici, con i colleghi, con i parenti, però appunto quali possono essere questi campanelli d'allarme che noi possiamo intercettare per poter muoverci, poter interrogarci anche come noi possiamo essere anche uno strumento per aiutare chi ci sta accanto?
Direi che i principali campanelli d'allarme sono sicuramente se notiamo che la persona inizia a ritirarsi socialmente, a isolarsi. Questo è uno dei primi, ok? E poi attenzione un po', insomma, se conosciamo anche qualcuno, se inizia a cambiare stranamente molte abitudini, no? Anche nella sua quotidianità, se mostra comportamenti insoliti che non sono proprio da lei, ok? Da come conosciamo la persona. Poi ci sono altre cose, però direi che questi sono i principali. Poi se notiamo per esempio nei ragazzi un calo insolito delle prestazioni a scuola o al lavoro, nello sport, se notiamo problemi di concentrazione, di memoria, e un aumento di sensibilità agli stimoli come suoni, odori, colori, e Poi sì, se notiamo che queste persone si mostrano più paurose, sospettose nei confronti degli altri e poi a livello diciamo più organico, e se notiamo comunque una riduzione della cura della persona, no? Uno va un po' in giro più trasandato, okay? Un modo di vestirsi meno curato, o se notiamo cambi in particolare, questo è un segnale molto importante, e grossi sbalzi per il fattore, per il sonno, ok? Mm-hmm. Il sonno è anche sempre un grande campanello d'allarme.
Quindi dormire meno, dormire troppo.
Sì, il cambio della qualità del sonno, esatto, mm-hmm. esatto, o anche disturbi, no? Certo. C'è chi si sveglia anche con le ansie notturne, sento sempre più di frequente, no? E, alterazioni dell'appetito, mm-hmm. chi appunto questi sbalzi grandi, o mangia tantissimo, o di colpo non mangia più nulla, no? E questi sono i più grossi, poi sbalzi d'umore molto
pronunciati.
Sì, esatto, sicuramente. E, comunque diciamo che un singolo di questi segnali non è sufficiente di solito, no? Per dire ok, c'è assolutamente un problema. Però se se ne nota più di uno, magari contemporaneamente, e si vede che stanno influendo anche sulla vita della persona, no? In maniera negativa, e allora è assolutamente consigliato richiedere una visita a uno specialista. E senza dubbio, se vediamo persone che hanno pensieri violenti, autolesionisti o suicidi, là va prestata subito particolare attenzione. Non vanno sminuite anche, mi viene da dire, queste richieste d'aiuto da parte dell'altro. Nel dubbio è meglio rivolgersi a qualche professionista.
E anche qui ci sono spesso magari dei luoghi comuni, delle frasi fatte, che se qualcuno ne parla troppo vuol dire che è soltanto per attirare l'attenzione, esatto. Oppure appunto se qualcuno parla esplicitamente del suicidio vuol dire che non lo farà mai. Mm-hmm. Anche qua è importante appunto magari, come dico, come abbiamo detto, abbiamo utilizzato questa parola, per i non addetti ai lavori, mm-hmm. di capire che non è così, che non è così, che se qualcuno esprime già un passo anche importante di... Mm-hmm. semi consapevolezza, però anche qui da questo punto di vista ci vuoi consigliare? Noi abitiamo nella nostra bellissima provincia dove spesso anche pensiamo che questi problemi non esistano perché il benessere è sotto in molti campi alle stelle, però esistono ed esistono per fortuna anche le persone che possono professionalmente ad aiutare. Ci vuoi dare qualche input, qualche suggerimento?
Sì, allora... Beh, innanzitutto se uno se la sente può anche rivolgersi semplicemente al proprio medico di base, che poi valuterà insomma quale sia la figura idonea a cui mandare la persona, insomma, no, per risolvere il problema. Altrimenti, siccome dicevi te, insomma, qua in Alto Adige comunque siamo fortunati, secondo me, esistono diversi servizi e a cui rivolgersi, insomma, se non si sta bene anche mentalmente. E se penso ai giovani mi viene in mente per esempio Young Direct, mm-hmm. oppure ci si può rivolgere magari anche alla psicologa, allo psicologo nell'ambito scolastico, o ancora ai consultori, là anche in età insomma più avanzata.
Mm-hmm. Ottimo, io direi allora prima di lasciare la parola ad Amanda che ha quest'ultima domanda che è
difficilissima,
prima di lasciare questa domanda da qualcuno direbbe da $1,000,000, faccio una pre-domanda, diciamo, che prepara il terreno per Amanda. Che cos'è che ti ha spinto ad essere qui, a parlare di psicologia, a affrontare i temi? Diciamo, cosa ti ha spinto allora?
Adesso mi hai tolto la parte bella della mia domanda.
Allora facciamo un passo okay. indietro. No, è vero, in pratica confondiamo le domande. Sì, vabbè. Pazienza, nel senso, perché secondo te, allora facciamola così, mettiamola più oggettiva, perché adesso può essere importante continuare a parlare di questi temi? All'inizio abbiamo detto perché è importante parlare di salute mentale, però adesso immagino che chi ascolterà questo podcast dirà, ma perché dovrei ascoltarne altri? Perché, cioè, ci stai facendo pubblicità? Perché è importante affrontare anche pezzetti di temi che riguardano la salute mentale? Mm-hmm. Per un giovane di 20 anni, per esempio, che appunto okay. affronta, magari dal punto di vista della famiglia, pregiudizi, cioè pregiudizi mm-hmm. luoghi comuni, mm-hmm. a scuola, ma no, se vai dallo psicologo sei mm-hmm. un po' sfigato, mm-hmm. com'è che si potrebbe, mm-hmm. tre parole che possono dare un attimo un aiuto a chi conosce o è in questa situazione?
Innanzitutto mi viene da dire che, per la mia esperienza personale, ripeto, mi sembra che fortunatamente i giovani comunque, grazie anche a molti progetti che sono stati fatti negli ultimi anni, sia online che proprio nelle scuole, insomma, sul territorio, abbiano meno pregiudizio, si rivolgano di più, cioè pian pianino chiedono aiuto sentendosi meno sfigati, anzi dicendo certo. Ma è normale, no? Sì. Qualcuno affronta un problema nella vita. Facevo sempre l'esempio, no? E non basta a volte l'amico, l'amica o il familiare per tirarci su. Se io ad esempio mi rompo una mano, no? Non è che me la faccio aggiustare dal mio amico, giusto?
Però allora, il tuo amico ti può dire, se non lo stai facendo, vai in ospedale.
Sì, esatto. Quindi il nostro apporto può essere importante, perché magari chi è dentro la sofferenza a volte non riesce a riconoscerla subito. Quindi anche uno sguardo degli altri, di chi ci conosce bene e chi ci vuole bene, insomma, può aiutarci a prendere coraggio e dire vado a chiedere aiuto a un professionista, non c'è niente di male. E come andiamo dal medico per la mano rotta o per, non so, un'influenza o altre cose, no? Posso rivolgermi a un professionista della salute mentale, anzi, anche se ho sintomi che mi sembrano non così rilevanti, perché aspettare sempre l'urgenza? E far prevenzione è importante, come è importante, no, che ci prendiamo cura del nostro corpo, è importante prenderci cura della mente. E prima noi, insomma, chiediamo aiuto, iniziamo a lavorare sul nostro problema e più c'è una prognosi migliore, no? Dicono un po' anche come con la salute, no? Se io faccio infettare una ferita, una volta che guarisce bene, no? Se non mi curo un taglio, ce ne vuole, o rischio anche peggioramenti più gravi, no? Se invece io intervengo subito, magari in qualche giorno guarisco, e così anche per la salute mentale.
Certo, e come hai detto tu, è un atto di coraggio, no? Non c'entra niente la debolezza in questo... In questo caso, chiedere aiuto.
Anche di consapevolezza, diciamo, appunto, vedere la salute mentale come parte, appunto, integrante della salute del corpo.
Certo.
In genere. Ecco, allora adesso io direi...
Posso fare l'ultima domanda?
Io te l'ho mezza spoilerata, tu puoi anche non rispondere, perché
no, non
effettivamente
vale.
È una domanda non tremenda. Vale. Che
no. No, brevemente, se è possibile. Cosa consigli ai giovani che vogliono iniziare la formazione da psicologa, a parte dover avere tanta pazienza, superare tutti questi anni di studio?
O se vuoi dire anche da psicoterapeuta, cioè tutto l'iter,
il pacchetto completo,
corso sonorum.
Altro che medicina. No, scherzo.
No, allora, una premessa è che è un percorso molto appassionante, questo sì, e anche lì, informarsi prima di prendere questa decisione, sì, essere più consapevoli un po' del percorso, perché è un percorso veramente anche di crescita personale, che credo possa dare tanto anche alla persona, no? che si forma per diventare psicologo o terapeuta. Però è un percorso, come hai detto te, e come sai perché mi hai visto, insomma, molto lungo e anche un po' faticoso, sì. Poi dipende in che step ci si vuole fermare, no? Se uno vuole diventare psicoterapeuta, insomma, quando ho iniziato io ai tempi erano 5 anni di università più un anno di tirocinio post laurea non pagato, e con esame di Stato e altri 4 anni per la specializzazione, insomma, per la scuola di psicoterapia. Però magari, insomma, io fossi un ragazzo giovane che è interessato al tema, chiederai forse ad altre persone che stanno facendo il percorso o l'hanno già terminato, quindi se conoscono qualcuno, o anche a volte sui social ci sono anche dei gruppi, no? Persone a cui chiedere, no? Della propria esperienza, per farmi un'idea prima di cominciare, per essere consapevole di quello che mi aspetta e se è la cosa che fa davvero per me, se sono pronto anche a mettermi in gioco per diversi anni, o se cerco invece una professione magari anche d'aiuto, però magari dove posso terminare prima gli studi e mettermi subito in gioco, insomma, nel mondo del lavoro.
Chiedere più persone per avere più punti di vista.
Sì,
no?
Secondo me quello è molto utile, sì, cosa che forse a me è mancata un po' quando ho iniziato, però ecco, penso che al giorno d'oggi anche con appunto l'online ci sia possibilità veramente di avere un confronto con ancora più persone oltre ai nostri conoscenti, no?
Esatto.
Questa è anche... E poi vedere anche le possibilità che ci sono, no? sì. Ormai anche quelle sono di più di una volta.
Sì, sì, sì.
Benissimo, direi che abbiamo spremuto abbastanza Corinne oggi, quindi grazie Corinne
grazie
per essere
mille.
Stata
grazie
qui
per
con
l'invito.
Noi. E magari ti rinventeremo, chissà, perché appunto adesso non sappiamo bene cosa ci aspetterà nei prossimi mesi con questo nuovissimo podcast. E grazie per aver fatto da cavia, quindi, e per questa puntata riparliamone dell'InfoPoint, dello Jugendienst di Merano, e anche per averci chiarito un po' le idee su come affrontare il tema della salute mentale, che non è e non deve essere più un tabù, un tema da considerare tabù. Noi possiamo e dobbiamo aprire gli occhi per poi tendere una mano verso chi ci sta attorno, che forse ha solo bisogno di ascolto, di qualcuno disposto a parlare. Grazie mille e alla prossima.
Grazie a voi. Ciao. Buon proseguimento. Ciao.
Dall'InfoPoint dello Jugendienst di Merano per oggi è tutto. Scriveteci al nostro canale Instagram infopoint.bz se avete feedback, critiche, se avete voglia di suggerire temi per le prossime puntate o se avete qualcosa che volete raccontare di voi.
Auf unseren Social Kanälen erhält ihr weitere Informationen, Kontakte, Anlaufstellen, Einblick in unsere Arbeit und Tipps. Und vergesst nicht, schaut's hin, sprecht's an und redet's darüber.
Al prossimo appuntamento, con Parliamone!